SBS Italian.
Il presidente turco Erdogan ha annunciato che le forze siriane alleate sono riuscite a catturare dopo due mesi la città di Afrin, al confine fra Turchia e Siria, dopo un attacco che perdurava da circa due mesi. Ma quali sono i dettagli e cosa significa la caduta della città di Afrin? Noi ne parliamo con il corrispondente del Manifesto per il Medio Oriente, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi. Beh, la vittoria delle truppe turche che sono entrate dentro Afrin, l'enclave curda, sicuramente rappresenta un grande successo anche politico e non solo militare per il presidente turco Erdogan. Questo perché Erdogan ha puntato un po' tutto in questi due mesi su questa offensiva all'interno del territorio siriano, ma diretta contro i suoi nemici storici, i curdi. E noi sappiamo come sin dall'inizio della guerra civile siriana Erdogan ha sempre dato molta importanza ad un elemento, cioè impedire che i curdi potessero creare sul terreno una entità sostanzialmente statale o comunque una regione autonoma ai confini con la Turchia, quindi unendosi agli altri curdi, quelli che sono in Turchia, quelli che fanno capo al PKK, appunto avversari storici del governo centrale turco, potessero appunto saldare un'alleanza con gli altri curdi. Ed Erdogan ha sempre battuto molto su questo punto, fino ad arrivare all'annuncio di questa operazione militare che porta il nome, per la verità un po' paradossale, di Ramoscello d'Olivo, e che invece è stata un'operazione abbastanza cruenta, che ha causato anche decine di migliaia di sfollati e grandi sofferenze ai civili, e che non sembra ancora finita. Sta di fatto comunque che i curdi e le unità di mobilitazione popolare, che tra l'altro hanno partecipato in maniera importante alla lotta contro lo Stato islamico, hanno deciso di resistere, ma Erdogan pare voler andare avanti, addirittura raggiungere la città di Kobane, che molti ricorderanno nel 2015 fu protagonista, proprio per la resistenza dei combattenti curdi, di una battaglia durata diversi mesi contro i jihadisti dello Stato islamico, una battaglia che poi si concluse, per il sollievo un po' di tutto il mondo, con una vittoria appunto sugli islamisti. Erdogan non bada molto al passato, ma soprattutto pensa agli interessi suoi e della Turchia, e quindi è deciso ad andare avanti e ad impedire che i curdi possano realizzare quel confederalismo democratico che è diventato un po' il fiore all'occhiello della politica curda in questi ultimi anni.
Michele, tu citavi gli sfollati, secondo alcune testimonianze sarebbero circa 200.000 le persone che sono uscite dalla città di Afrin nei giorni passati. Questa città si trova vicino alla Turchia, nella zona nord-occidentale della Siria, ed è, come citavi prima, anche una zona nella quale gli interessi che vanno al di là del conflitto in Siria sono molteplici. Puoi raccontarci chi sono gli attori in gioco in questa zona?
Ma gli attori in gioco, oltre a turchi e curdi, naturalmente sono anche gli americani. Noi non dobbiamo dimenticare che gli americani fino a qualche tempo fa hanno offerto un sostegno abbastanza aperto ai curdi e hanno anche formato assieme ai curdi quelle unità combattenti che sono note come SSD, che sono delle unità combattenti composte da curdi, anche da arabi, da siriani, e che hanno avuto un ruolo molto importante nel combattere lo Stato islamico. Sta di fatto comunque che quando la Turchia è entrata in scena, gli americani hanno fatto un passo indietro e sostanzialmente hanno tolto il loro appoggio, quantomeno militare, ai curdi, almeno per ciò che riguarda il destino di Afrin. Poi vedremo che cosa accadrà per il resto del territorio e se effettivamente, così come fa capire Erdogan, è deciso ad andare avanti. Però gli interessi sono molti e negli ultimi tempi si è riaffacciato in quella zona anche l'esercito agli ordini di Bashar Assad, il presidente siriano. Ovviamente il governo centrale di Damasco ha compreso l'importanza di dare una mano ai curdi, che invece fino a qualche anno fa erano considerati dei nemici o quantomeno delle forze ostili, proprio per contrastare i movimenti della Turchia. Sappiamo che i rapporti tra Turchia e Siria, ma in particolare tra Erdogan ed Assad, sono inesistenti ai minimi termini, e quindi c'è stato anche un tentativo da parte di Damasco, e poi non è andato in porto per la verità, proprio terraforza dell'offensiva militare turca di dare un sostegno alla resistenza dei combattenti curdi. Però sicuramente in quella parte del paese si giocano tante partite e sicuramente quella di Ankara è una partita importante, perché la Turchia vorrebbe, oramai è abbastanza chiaro, creare una sorta di ampia zona cuscinetto che dovrebbe essere presidiata dalle forze arabe, cioè del cosiddetto esercito libero siriano, che combatte insieme alle forze turche questa battaglia contro i curdi.
Erdogan, dopo aver catturato Afrin, hai detto prima, sarebbe intenzionato arrivare fino a Kobane. Ecco, fino a che punto, secondo i suoi piani, la Turchia potrebbe spingersi all'interno della Siria?
Ma è difficile valutarlo. Se ascoltiamo le dichiarazioni bellicose di Erdogan e degli altri dirigenti turchi, ovviamente i motivi di preoccupazione sono notevoli, però sta di fatto che qualcuno pensa che la Turchia probabilmente dopo la cattura di Afrin e di altri territori più ad est di Afrin cercherà di trovare un compromesso politico. Probabilmente Erdogan ritiene di aver inferto una dura lezione ai curdi e di aver fatto capire una volta e per tutte che non accetterà una entità curda al confine con la Turchia, almeno un'entità curda formalmente dichiarata. Però ovviamente gli scenari sono tanti e anche di grande preoccupazione, quindi occorrerà vedere quali saranno poi gli interessi, altri interessi che entreranno in gioco, e nessuno può escludere che questa occupazione del territorio siriano da parte della Turchia possa poi innescare un conflitto proprio tra Damasco ed Ankara.
Noi spostiamoci adesso nella striscia di Gaza, dove ad inizio settimana scorsa una esplosione al passaggio di un convoglio ha coinvolto il primo ministro Rami Hamdallah e anche il capo della intelligence che si trovavano in questo convoglio. Non sono rimasti coinvolti, ma ci sarebbero stati 7 feriti. Cosa significa questo attacco e quale futuro potrebbe prospettare nella striscia di Gaza?
Innanzitutto abbiamo uno sviluppo proprio di queste ultime ore, e cioè pare che ci fosse anche un altro ordigno esplosivo posizionato a qualche decina di metri di distanza da quello che poi è effettivamente esploso, e questo lascia pensare che questo attentato in realtà fosse un po' più serio di quanto poi non fosse stato giudicato in un primo momento, perché sicuramente l'esplosione non ha provocato grandi danni, si era parlato inizialmente di alcuni feriti, però in realtà non c'erano anche quelli, c'era qualche contuso dovuto più ai tamponamenti tra le varie autovetture del convoglio che all'esplosione stessa. Però sta di fatto che adesso viene fuori uno scenario decisamente più complicato con la scoperta di questo nuovo ordigno rimasto inescluso. Quindi fa capire che forse chi ha pensato a quell'attentato evidentemente pensava proprio di colpire, di fare dei danni ben superiori a quelli che abbiamo visto. Dal punto di vista politico è chiaro che l'accaduto ha di nuovo fatto tornare al punto di partenza la riconciliazione tra il movimento islamista Hamas, che controlla Gaza oramai da quasi 11 anni, e il partito Fatah del presidente palestinese Abu Mazen. Si erano fatti dei progressi importanti alla fine della scorsa estate, si era anche deciso, e poi la cosa è stata realizzata, il passaggio del controllo dei validi con Israele e l'Egitto da Hamas all'autorità nazionale palestinese, quindi all'autorità palestinese legittima, ma dopo quello sviluppo purtroppo non si sono fatti altri passi in avanti. Il governo palestinese ufficiale non ha riconosciuto, non ha mai potuto prendere davvero il controllo della striscia di Gaza, e i rapporti tra le due parti erano già ai minimi termini prima di questo attentato, quindi tutto lascia pensare che la riconciliazione interna palestinese sia destinata ad un nuovo grave fallimento. Tutto questo rischia di avere delle ripercussioni importanti anche dal punto di vista diplomatico e politico, perché noi siamo in una fase in cui si annuncia la presentazione, tra l'altro si annuncia già da qualche mese, non ancora è arrivata, di questo piano americano, l'accordo del secolo è chiamato, per israeliani e palestinesi, sul quale l'amministrazione Trump punta un po' tutto per tentare di risolvere il conflitto israelo-palestinese, e quindi il presidente dell'autorità nazionale Abu Mazen vi arriva in una posizione di debolezza. sappiamo già che i rapporti tra americani e palestinesi sono a livello più basso, quasi inesistenti dopo la dichiarazione di Donald Trump su Gerusalemme come capitale di Israele, e quindi in questa situazione Abu Mazen, non avendo il controllo della striscia di Gaza e non avendo serrato i ranghi palestinesi, si ritrova in una condizione di maggiore debolezza nei confronti degli Stati Uniti e naturalmente di Israele, quindi con un potere contrattuale davvero molto basso, e rischia di rimanere fuori dai giochi. C'è qualcuno, qualche analista arabo, che addirittura sottolinea come tutti questi ultimi sviluppi, dalla dichiarazione di Trump su Gerusalemme ad oggi, in realtà facciano immaginare uno scenario dove i palestinesi non saranno non solo protagonisti, ma addirittura potrebbero non sedere a nessun tavolo di trattative sulla loro questione, e che il conflitto potrebbe essere deciso tra Israele e le monarchie sunnite del Golfo, Arabia Saudita in testa, che in questo momento appunto hanno un rapporto privilegiato con lo Stato di Israele, sempre dietro le quinte, rispetto soprattutto anche ad un'alleanza informale contro l'Iran.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi e buon lavoro.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.